La puntata 81 di TN Radio, benvenuti amici di Twitch, benvenuti amici di YouTube, benvenuti anche per l'occasione amici di Facebook. Io sono Nikhil Jha, questo è il podcast ufficiale di TN Radio e noi siamo in attesa che arrivi, come ci ha promesso Moreno Longo, tecnico dell'Alessandria neopromossa, ma abbiamo pensato intanto di iniziare chiacchierare un po' su quello che sta succedendo attorno al mondo toro, non tantissimo, e lo facciamo insieme a Gualtiero La Sala, Federico Bosio e Diego Fornero. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi,
a tutti.
Ben trovati. Ciao a tutti.
Come va? Anche voi avete subito la tempesta tropicale che si è abbattuta nel pomeriggio su Torino?
Sì.
Mamma mia. Poi adesso c'è il sole.
Giusto così.
Che avventura, così. Ragazzi, sì.
Climate change. Come state? State guardando partite a Iosa? State... Come va?
Partite più belle di quelle che abbiamo visto nell'ultimo anno.
È un bel europeo, tutto sommato, devo dire. Poche partite noiose, bei contenuti.
Però sì, sicuramente sempre meglio che vedere il centrocampo del Toro.
Io dico la mia un po' per Aropini, ma è meglio il mondiale, però.
Tu dici a livello globale...
Cavoli, oh, sì, cioè per l'europeo ti mancano, la squadra sudamericana un po' pazzerella, tutta cuore, non so, un po' mi manca il mondiale, però vabbè, ci voleva, avevamo bisogno di questo tipo di calcio. Poi, come dice Gualtiero, fa impressione vedere un centrocampo, è una cosa strana, no?
Cioè, e poi quello dell'Italia.
Appunto. Ovviamente sì. È una strana sensazione, cioè quella strana cosa per cui ci sono dei giocatori che sanno cosa fare con il pallone.
Sì, poi è strano anche tifare una squadra che riesce a vincere, vincere bene, con sicurezza, uscire palla al piede, cioè, io ero quasi emozionato.
Io infatti ho paura che a un certo punto arriviamo tutti carichi, belli tranquilli, e quando arriva la trambata fa male di solito in queste circostanze. Lo parlo da granata, insomma, l'abbiamo visto tante volte.
Ma si spera che questa squadra non abbia
mai avere fiducia, mai avere fiducia.
Ma non mi ha sottolineato neanche dall'Austria, perché è chiaro che sulla carta, voglio dire, avremmo messo la firma, no? Su un accoppiamento del genere, sulla carta, però effettivamente poi arrivano troppo carichi, troppo in ciabatte, c'è il rischio della mazzata. E quindi speriamo di no, speriamo che la sia fatta molto seriamente. Ma io sono abbastanza fiducioso.
Beh, devo dire che ogni tanto ti perdiamo, perché tu lo sappia. Poi
mi spiace.
Vedi se riesci a fare qualcosa. Scusami, Fede, dicevi?
No, da quel punto di vista di cui parlava Diego, mi sembra che finora Mancini abbia tenuto sulla corda tutto il gruppo, sia nelle qualificazioni che nelle prime tre partite. Cioè, sarebbe strano vedere adesso un calo di tensione, se poi... prendi 10 pali e gli altri fanno un tiro e segnano, oppure se arrivi a giocartela con una squadra molto più forte ci può stare, però sarei sorpreso.
Una squadra molto più forte in realtà adesso è difficile da individuare, molto più forte dell'Italia, poi una squadra più forte ci può anche essere, però molto più forte non credo che al momento ci sia.
No, più che altro sono meno in forma forse.
Beh, devo dire sì, l'Italia ha un po' sorpreso gli osservatori nazionali e internazionali, anche oggi sentivo il podcast dell'Athletic, che è appunto forse il più grande giornale sportivo, sito di news sportiva al mondo, e dicevano gli analisti tattici dell'Athletic, insomma, l'Italia gioca bene ed è una sorpresa, è sicuramente una delle squadre che ha dato più segnali positivi in questo europeo, perché la Francia si è fermata con l'Ungheria. L'Inghilterra ha pareggiato con la Scozia, il Portogallo disastroso con la Germania, che ci sta a perdere con la Germania, ma perdere così senza avere un'arma per combattere Gosens fa male, e quindi tutte le grandi hanno avuto qualche inciampo, l'Italia no, e questa è la cosa che fa ben sperare.
Neanche il Belgio ha avuto inciampi, da tutta.
Ha avuto un primo tempo difficile con la Danimarca, poi certo, sì, è entrato De Bruyne e fa la differenza. Però la primo tempo della Danimarca contro il Belgio, Danimarca senza Eriksen, ha fatto una grossa differenza.
Sì, è vero, sono d'accordo. Ma l'altra squadra che è sempre a punteggio pieno, se non mi ricordo male, dovrebbe essere l'Olanda.
Sì.
E anche l'Olanda non sta facendo troppo male in questo periodo.
Ha faticato più dell'Italia perché Già solo la prima partita, per esempio, in vantaggio tranquillo per 2-0, si è fatta rimontare dall'Ucraina e poi ha vinto, ma
Sì, è
due gol di tre.
vero. Però
Vabbè.
c'è da dire che siamo l'unica squadra con zero gol subiti nel girone, quindi
Infatti
è di buon auspicio.
sarà interessante sapere cosa succederà quando poi il gol presumibilmente lo subirai, sarai in grado di reagire, sarai in grado di non perdere equilibrio. Sono tutte questioni che, cioè, speriamo di non incontrarle mai, perché sarebbe bello chiudere praticamente come nel 2006 senza subire gol, però è tutto da vedere. Per chi si sta connettendo in questo momento, noi stiamo aspettando che arrivi Moreno Longo, vorremmo chiacchierare un po' con lui di Torino, ovviamente, di Alessandria, perché poi è stata la sua impresa far tornare i grigi in Serie A dopo 46 anni. Intanto vedo tra i commenti che qualcuno ci cita forse quello che è il tema più caldo in questo momento in casa Granata, al di là delle suggestioni di mercato, è quello del possibile futuro di Bava. Di Bava a Torino, Diego, che è da sempre un grande osservatore delle giovanili, ma qual è la tua sei anche ovviamente parte del podcast di Toro Next Gen, che è uno dei tanti podcast figli della Toro News Media House. Insomma, qual è la tua idea su questi possibili sviluppi?
Ragazzi, beh, di questo tema ne parliamo da tanto, ne parliamo di fatto dall'anno scorso, perché da quando Bava ha fatto il passo indietro e è tornato al settore giovanile, è evidente che qualcosa sia cambiato, che si sia un pochino incrinato questo rapporto e dall'anno scorso si parla di Lu Darniani e quindi del responsabile del vivaio della SPAL, uomo di fiducia di Magnati, dirigente che comunque ha fatto bene in questi mesi, in questi anni. In un certo senso avrebbe anche le carte in regola per provare un'avventura al Torino, e è chiaro che non c'è posto per tutti, e la sensazione che ho io è che Bava, da quando non è più il direttore sportivo, e quindi già da quando ha fatto questo passo indietro, non sia nei confronti del presidente Cairo in questo momento non sia la sua scelta numero uno, ecco, e questo è qualcosa su cui possiamo essere d'accordo, possiamo non esserlo. Io personalmente non lo sono, ma non sono io il presidente, e quindi di conseguenza questo è il risultato. Il risultato è che probabilmente, essendo contatto nel 2022, potrebbe essere l'estate del famoso avvicendamento che già avevamo un po' paventato l'estate scorsa. È una situazione in divenire, non è ancora fatta. Che Lu Darniani sia in orbita Toro è oggettivo. Oggi ne ha parlato anche il presidente della SPAL, quindi è un dato di fatto, non sono solo voci. È chiaro che è difficile immaginare una convivenza fra due dirigenti, e quindi dei due è probabilmente l'uno. Ovviamente adesso, fra l'altro, vedo fra i commenti appunto che ci chiedono quando arriverà Longo, lo stiamo aspettando, aveva una riunione importante, fra l'altro riunione importante per decidere il futuro dell'Alessandria, quindi insomma roba grossa, e non a caso in questo futuro dell'Alessandria potrebbe esserci proprio Massimo Bava come direttore generale, e quindi è un bell'incrocio, e fra l'altro io credo che un ruolo del genere sarebbe un ruolo molto interessante per uno come Bava. Vediamo, ovviamente non potremo farcelo confermare da Longo perché non potrà dirci queste cose, perché sono chiaramente ancora notizie non ufficiali, però questo sembra essere un pochino il puzzle che sta per andare a comporsi.
Ma tu, Diego, pensi che sia pronto per questo tipo di passo? Vava, nel senso che ne ha fatto uno simile, anche se in Serie A è molto diverso. Ed era una situazione particolare comunque perché per tutte le dinamiche che conosciamo, cioè non sembra che Bava, quando è stato promosso a uomo mercato della prima squadra del Torino, abbia avuto tutta questa libertà di manovra personale, ecco, però sostanzialmente ha fallito. Ha fatto poco ma ha fallito ed è tornato in quella che è un po' la sua comfort zone, dove ha sempre fatto molto bene, che è il livello giovanile.
ha fatto niente, cioè come non ha potuto fare niente. Sì.
No, cioè, allora, innanzitutto io credo che Massimo Baba sia molto di più un direttore generale che un direttore sportivo. Non a caso Cuneo faceva il direttore generale, che è un ruolo più ampio, più insomma, diciamo così, per farvi un esempio di una storica coppia direttore generale e direttore sportivo, pensiamo ai Marotta Paratici dei tempi della Juve. Bava è molto più Marotta e molto meno Paratici, per intenderci, e quindi secondo me non è un direttore sportivo duro e puro, cioè non è uno che si interessa solo ed esclusivamente del mercato, è uno che sa gestire una società di calcio da tanti punti di vista, e la sua mano si è sentita a livello di settore giovanile non solo nella scelta di giocatori, ma proprio nella gestione manageriale del settore giovanile, come se fosse una società parallela alla società Torino Football Club, e credo che con un ruolo che aveva Cuneo 10 anni fa, anche in una realtà come Alessandria possa fare molto bene, e di questo ne sono straconvinto. La domanda semmai al contrario è pronto Ludernani, che invece arriva da un contesto molto molto diverso? Su questo chiaramente lo scopriremo solo vivendo. Ludernani è giovane, è bravo, perché ha fatto bene a Ferrara, ha fatto in proporzione meglio di Vagnati, se vogliamo dirla tutta, cioè, paradossalmente nella squadra ha funzionato e funziona tuttora molto meglio il settore giovanile della prima squadra, però Torino è una piazza diversa, con aspettative diverse, e soprattutto poi il cambio di responsabile comporta anche tanti passi indietro anche in termini di scouting, tanti passi indietro in termini di reperimento anche di calciatori, e soprattutto per fare bene il settore giovanile è importante conoscere bene il territorio. Lo stesso Ludernani è un grande esperto dei giovani dell'Emilia Romagna, provincia di Ferrara, provincia di Bologna, e è chiaro che Torino sarà un altro mondo, però è bravo, infatti vedo adesso anche il commento di Roby, Ludernani è bravo, cioè uno che ha fatto molto molto bene, diciamo che a livello meritocratico se la merita questa chance, però appunto allo stesso tempo credo che anche Bava possa fare bene da direttore generale. Mi chiedo, e questo lo dico adesso, non lo dirò quando arriva Moreno, cancellatelo, e l'Alessandria è una società che credo, salvo adesso magari il presidente Di Masi mi smentirà, però è una società che punterà a fare una salvezza in Serie B, come aveva puntato la Provercelli, non di più, cioè non è una società che punta alla Serie A, non è una società che ci attrezziamo per andare in su. Io credo che da questo punto di vista Bava, per esempio, invece si meriti forse un palcoscenico un pochino più ambizioso. Cioè, mi piacerebbe a me, conoscendolo e stimandolo, vederlo magari in realtà tipo l'Empoli, in realtà anche come la stessa SPAL, cioè in realtà carrozzate per poter andare in Serie A. Però chissà,
però magari dovrebbe...
si stupiranno e faranno un miracolo.
Diciamo, forse dovrebbe misurarsi fuori dal Torino, visto che Torino prima squadra.
Sì, io dico
non avrà lo spazio.
Fuori dal Torino, sì.
Visto quello, cioè non so che squadra possa dare a Bava un incarico di tale responsabilità senza averlo visto veramente all'opera, magari in squadre di un altro scalino inferiore. Quindi, ipoteticamente, salvare l'Alessandria potrebbe essere una riga importante da mettere su un curriculum che poi possa convincere le società che hai citato tu, no? a investire sul suo profilo. Deve un po' costruirsi il suo nome nel calcio dei grandi, dopo aver fatto ottime, ottime cose nel calcio giovanile. L'ha fatto a Cuneo, però, diciamo, siamo lì, stiamo parlando probabilmente di qualche scalino più in basso.
Sì, era un miracolo, portare Cuneo dove l'ha portato è stato un mezzo miracolo, però sì, sicuramente era un'altra realtà.
Magari la gente continua a connettersi, quindi noi continuiamo a dire che siamo in attesa.
che non c'è Moreno,
però arriverà. Ci auguriamo, ce l'ha promesso. E quindi altre cose, oltre a Bava, di cui si sta parlando nel Torino, c'è stato il rinnovo di Milinkovic-Savic, ne parlavamo una settimana fa, esatto. E siamo rimasti più o meno lì. Come al solito, la cosa è...
non ho potuto commentarlo, speravo di commentare qualcos'altro in questa
vai settimana. Vai, invece ti lasciamo
no, avete già speso fiumi di parole sul buon Vania, Milinkovic, Savic, però dico, mi auguravo che il mercato fosse un po' più scoppiettante, attivo.
Davvero ti aspettavi un mercato scoppiettante dal Toro?
Mi auguravo, viste le due stagioni da cui veniamo, cambio d'allenatore così rapido, perché comunque è stata una novità prendere un allenatore subito, bloccarlo.
Ma dato che mancano due settimane praticamente all'inizio del ritiro, secondo voi sta aspettando Juric di valutare prima tutti i giocatori a disposizione per poi andare sul mercato, o Juric in tutto questo non c'entra una beata mazza?
Secondo me sta aspettando la società, sta aspettando che Juric valuti i giocatori a disposizione, e poi se Juric arriverà e dirà questa lista qui è quella dei giocatori presenti che con me non c'entrano niente, vendiamoli e prendiamo un altro al loro posto, agirà. La speranza della società potrebbe essere che a Juric vadano bene tutti, cosa che io dubito fortemente.
Speriamo tutti che non succeda. Però la questione è, quindi bisognerà aspettare che rientrino i Linetti, i Rodriguez, perché Belotti, però Belotti non credo che Juric direbbe mai no, io, guarda, questo per me puoi, cioè, potrebbe cedere alle richieste, alle pressioni della società, insomma ci sono tanti discorsi.
No, si potrebbe aspettare magari Juric di incontrarlo per sapere che cosa ha in mente per il suo futuro, cioè se ha voglia magari di rimanere, se può convincerlo lui col suo progetto, ecco, potrebbe provare questa strategia qui per trattenere Belotti.
Però ecco, non è un giocatore che devi valutare.
No, ma poi Belotti è un discorso a parte. Cioè, forse intorno a Belotti, come tutti gli anni, può ruotare il mercato del reparto offensivo. Però in generale il mercato della squadra puoi anche farlo e delinearlo a prescindere che tu abbia davanti agli occhi Rodriguez e Linetti o che tu li veda tra 10 giorni.
Cioè, sì, non so quali sono i tempi. Adesso Rodriguez continuerà sì la sua avventura, perché la Svizzera ha 4 punti, quindi è qualificata. Linetti ha serio rischio, perché la Polonia ha un punto.
Polonia dovesse arrivare in finale dell'Europeo e Linetti non lo vedi per altre 3 settimane, ci sono altre operazioni che puoi fare.
Certo.
Per Linetti, ecco. Sia che tu lo voglia tenere, che tu lo voglia vendere.
Il problema è che è sempre tutto un po' bloccato quando ci sono queste grandi manifestazioni, perché nessuno si vuole privare di un giocatore che poi magari segna una doppietta agli ottavi di finale, lo puoi vendere a 20 milioni di più, come nel piccolo al Torino, no? Era successo con la Coppa Italia di Kwame. Torino sembrava su Kwame, sembrava un'operazione fatta, poi Kwame si inventa un Eurogol con l'Inter, la Fiorentina esce comunque e Kwame vale 15 milioni di più, il Torino prende Sanabria e ha fatto bene così, per carità, è andata bene. Cioè, a me sarebbe piaciuto, però Sanabria è andata benissimo. E, insomma, quindi c'è sempre questo rischio qui, quando si gioca poi chiaramente una manifestazione continentale dove ci sono gli occhi di tutti su questi giocatori, possono davvero cambiare.
Ragazzi, poi ci sono comunque questi due grandi nodi da risolvere, che sono quello di Sirigu e quello di Belotti. Cioè, alla fine
ci stanno chiedendo di Sirigu, quindi parliamo un po'.
Perché poi è quella, cioè la differenza la fa capire cosa sarà di loro. Appunto, ok, rinnovato Milinkovic, ok, si parla di Berisha. Però è chiaro che il miglior scenario, best case scenario, qual è? Che Milinkovic e Berisha siano Milinkovic e Wicani del 2021-22, cioè il secondo e il terzo portiere, non il primo e il secondo. Il primo, a me sembra evidente che non, insomma, abbastanza evidente che non possa essere Milinkovic-Savic, però ripeto, non sono io il presidente del Torino, però credo che sia un ridimensionamento eccessivo, cioè eccessivo per Juric, eccessivo per i tifosi, eccessivo per la società stessa, passare da Sirigu a Milinkovic-Savic. E quindi non credo sinceramente che sarà lui il titolare a porta del primo, almeno questo è quello che voglio sperare. Su Belotti la situazione è un po' più incandescente, perché lo sappiamo tutti, non ha rinnovato, Al Toro ha dato tantissimo, ha fatto 6 anni di Toro, adesso è nell'anno, ha 28 anni. È anche difficile forse dargli torto, no? Magari a pensare che di voler vivere un'esperienza diversa. E
Assolutamente.
quindi, non so, è anche difficile, tra virgolette, pensare che possa essere sua colpa, sua responsabilità, magari un eventuale cambio di casacca. Se, come pare, insomma, si parla di una squadra importante su di lui, che può essere la Roma, come possono essere magari le tue squadre a sorpresa. Ora, la Roma non fa la Champions League. E questo, anche lì, io in effetti cambiassi, in questo momento cambierei per andare a giocare la Champions, però magari non la fa quest'anno, la fa il prossimo, è chiaro che comunque c'è un bel salto. Io l'unico dubbio che ho, ed un dubbio che mi viene vedendo Belotti in nazionale, è fuori dal Toro. Belotti sì, è un signor attaccante, però quando lo vedo in panchina, no? Quando lo vedo fare panchina immobile, dico, magari in un altro contesto si troverebbe in questa situazione. Questo ovviamente a Torino non succede, non succederà mai. Però.
Sono sicuro che è qualcosa che passa anche nella sua testa, cioè lui lo sa che qui è il padrone e può fare 10 partite brutte ed è comunque il titolare di questa squadra, soprattutto in questi ultimi 2 disastrosi anni. Altrove non sarebbe così, altrove Belotti sarebbe un giocatore come un altro, chiaramente, anche per una questione di affetto. È un giocatore che ti dà magari caratteristiche diverse, poi in questo europeo. Immobile è partito molto bene, 2 gol nelle prime due partite, e quindi la speranza di vedere Belotti inserirsi è svanita. Non è arrivato il gol contro il Galles, però Belotti questo lo sa, secondo me. La Roma farà la Conference League, non so se a lui possa interessare in qualche modo, magari
Non so. Beh,
con il
comunque
rischio
Belotti.
anche di vincerla, tra l'altro. Perché la Roma sarà una delle squadre più forti in Conference League, effettivamente, con
Non so
Mourinho
chi si sia
poi.
inglese, chi si sia classificato. E
Belotti e
purtroppo anch'io non lo so.
Immobile sono arrivati comunque all'Europeo giocandosi il posto. Tra l'altro tutti e due arrivati da una stagione negativa, abbastanza negativa a livello personale, tra virgolette, perché Immobile comunque i gol ne ha fatti. Però da
Il Tottenham,
come
scusatemi, sarà tra l'altro l'ex squadra di
sì.
Mourinho,
Per
sarà il Tottenham a giocarsi la Conference League.
come sono andate le prime 3 partite, invece la situazione che si è delineata è che ad oggi Belotti è la riserva di Immobile. Cioè Immobile ha giocato le prime due, Belotti è entrato, se non sbaglio, sì, è entrato nella prima e poi ha fatto tutta la terza partita che valeva
Vabbè,
meno delle altre.
quella era
Cioè, Mancini ha
simbolica.
fatto riposare
Lì Mancini ha fatto
Immobile.
giocare anche 2 minuti Sirigu, che voglio dire, può giocare due
Esatto.
minuti
Voi come
Sirigu.
l'avete presa?
Ma per piantare la bandierina, io l'ho presa, io scherzavo, forse voi ricorderete nella chat di Toro News, vedendo Sirigu cantare i cori, fare il capopopolo, no? Ho detto, è perfettamente ambientato nel suo ruolo di mascotte. L'ho detto con un po' di, devo dire, anche un po' di pennino di cattiveria. Ora è chiaro che Sirigu non è una mascotte, però per questa nazionale è una mascotte, cioè è un giocatore di esperienza, di carisma, che è stato portato per fare un po' quello che faceva il buon Rosati nello spogliatoio del Torino, cioè il terzo
Senza
portiere
Celentano.
simpatico che fa morale. Fra l'altro, questo mi fa anche un po' pensare, perché no, non voglio dire che Sirigu sia un cattivo ragazzo, un professionista eccezionale, una persona, insomma, una gran persona, oltre che un signor giocatore, però non ho mai visto quel Sirigu lì a Torino, cioè questo uomo spogliatoio, questo grande intrattenitore, è proprio. Ha un ruolo molto diverso a Torino. A volte lo vedo un po', mi dispiace anche dirlo, un po' ingrigito, no? In questa situazione. E
Ma
non solo
secondo me
lui.
dipende anche dal ruolo che ricopri. Cioè a Torino è un leader in campo, deve essere titolare, cioè riveste un certo ruolo. Se invece
Certo.
sei in un altro spogliatoio in cui tu sai di essere il secondo portiere, o forse adesso addirittura il terzo, credo il secondo,
Beh, avendolo fatto giocare lui e non Meret, quindi direi che è il secondo.
la vivi secondo me più, non dico meno concentrato, però puoi essere più rilassato, anche più
Sì, la vedi
Dipende
come una gita.
anche la
Certo.
Dipende anche dall'ambiente che ti circonda, perché
è chiaramente... quello il tema, ragazzi.
Cioè,
l'ambiente di Torino in questi anni, l'ambiente Granata, e lo dico veramente a malincuore, non ha fatto bene a nessuno di questi giocatori. Cioè, purtroppo non c'è io faccio fatica a trovare un giocatore che possiamo dire in questi due anni.
Ragazzi, scusami, Diego, perché vai, forse ci siamo. Mister, buongiorno.
Eccolo.
Ci vede, ci sente.
Buongiorno a voi. Vi chiedo io scusa per il ritardo anche abbastanza cospicuo, ma purtroppo le riunioni si sa quando si entra e non si sa quando si finisce, purtroppo. E quindi, tra l'altro, non sto guidando, anche se mi vedete in macchina, ma come sono uscito...
Ah, ok. Infatti ero preoccupato, ma allora...
No, ma si vede, che se dire il passeggero, dai.
Quindi...
devi sapere che spesso faccio anch'io il collegamento.
Sto guidando, quindi...
No, io sono l'uomo dei collegamenti in auto, non solo con Toro News.
Anche a lavoro, eccetera. Arrivano subito il saluto della gente granata, che ovviamente è molto contenta di avere con noi Moreno Longo. Ci sono addirittura i cori per iscritto. Insomma, era una riunione importante per definire il suo futuro all'Alessandria? Non so cosa possiamo dire, non lo so.
Ma ci siamo ritrovati con la società per pianificare quella che sarà la prossima stagione, per iniziare a mettere dei paletti su cui iniziare a lavorare, tutto qua. Quindi oggi purtroppo il presidente era libero in questo momento e quando i presidenti sono liberi bisogna accoglierli al volo. Quindi non ho potuto rinviarlo.
No, nessun problema, anzi, abbiamo aspettato con piacere.
Con grande piacere.
Grande mister, noi abbiamo un sacco di temi da affrontare insieme a te. Diciamo che la prima cosa che vogliamo fare è chiaramente farti i complimenti per quello che è successo, insomma, quello che hai combinato, si può dire, perché insomma, come avevo scritto, l'hai fatta grossa anche stavolta, cioè hai fatto qualcosa di importante, qualcosa niente da dire di storico, perché se non accadeva da 50 anni, da quasi 50 anni, un motivo ci sarà stato. E la cosa più bella, secondo me, è pensare che pochi mesi prima, anzi poche settimane, neanche mesi, qualche settimana prima eri in Serie A e poi hai scelto di metterti alla prova in Serie C, in una piazza che attendeva una promozione da tempo immemore, e l'hai fatto con una determinazione incredibile. E io quello che ti volevo chiedere è questa voglia, questa fame, questa voglia di affrontare le sfide, cioè da dove ti è venuta? Come hai affrontato questo passaggio? Perché comunque io sono sicuro che molti tuoi colleghi non avrebbero fatto, cioè, passare da una panchina in A, in cui fra l'altro hai anche raggiunto l'obiettivo, a scendere di due categorie in pochi giorni.
Ma guarda, innanzitutto sono contento di aver centrato questa impresa, perché era un'impresa davvero voluta, desiderata oramai da tantissimo tempo. 46 anni sono veramente infiniti per una piazza come Alessandria. La gioia più grande è stata sicuramente quella di vedere gioire, io dico gli ultra ottantenni, ma comunque persone e famiglie di tre generazioni, perché veramente vedere tutti queste persone così avanti con gli anni chiederti di dargli questa gioia prima davvero della loro scomparsa, perché purtroppo di quello si parlava, è stato davvero qualcosa di straordinario, di emozionante, e la sfida fondamentalmente è stata accettata proprio perché è difficile, proprio perché è una sfida che se vinta avrebbe potuto regalare una gioia davvero incredibile. Io fondamentalmente so benissimo che ho fatto una scelta molto molto rischiosa per quello che era la mia carriera, ma in quel momento non ho pensato al rischio, ho pensato alla gioia nel caso in cui davvero fossi riuscito a contribuire al raggiungimento di questo grande obiettivo. Il mio percorso, secondo me, fa sì che potenzialmente non mi spaventa nulla, ma non mi spaventa nulla calcisticamente, naturalmente parlando, perché arrivo dai dilettanti. Nella mia carriera mi sono comunque sempre dovuto guadagnare, sudare, non ho mai allenato per le motivazioni, per gli stimoli, per quello che mi mette nella situazione dove rendo meglio, che sono le difficoltà. Tanto non c'è niente da fare. Dove c'è una situazione di tranquillità, so di non poter dare il massimo. Ho bisogno sempre delle pressioni. Sono quelle che negli anni hanno dimostrato di tirarmi fuori il meglio, ma so benissimo anch'io di riuscire a dare qualcosa in più. E quindi questa sfida, pur difficile, è stata affrontata con tanta positività. Poi è normale che oggi sembra tutto bello perché si è raggiunto l'obiettivo, ma ero sicuro di poter lavorare bene anche non raggiungendo l'obiettivo, perché, ripeto, chi ha voluto vederla come una cosa positiva l'ha vissuta come una scelta di coraggio, una scelta anche di umiltà, una scelta di sostanza. Quindi, ripeto, credo che sotto questo aspetto chi invece ha voluto vedere la scelta come scriteriata, dove dici: caspita, scendi di due categorie, guarda che poi dopo da lì è difficile risalire, l'ha vista quasi anche come un atto di presunzione, dove dici che vuole andare a dimostrare che, ma non ha capito dove va. E quindi, ripeto, io l'ho fatta a fin di bene, con un grande onestà intellettuale, sapendo di correre un rischio, ma allo stesso tempo di andarci con grandi motivazioni, perché così è stato.
A proposito di pressioni, ci chiedono se è stato più facile salvare il Torino o riportare l'Alessandri in Serie B dopo 46 anni.
Se è stato, non ho sentito
più
bene,
più facile salvare il Toro o portare in B l'Alessandria, visto che a livello di pressioni si parla sempre di grandi richieste, di grandi piazze anche.
Ma io credo che siano state due situazioni estremamente complicate allo stesso modo. Quindi io ogni tanto sento parlare di Torino come problemi della piazza, pressioni. Io sarà che ci sono cresciuto, ci sono nato nella piazza di Torino, ma vi posso dire che l'ho sempre reputata un valore aggiunto. Dipende sempre come le vedi le pressioni, come vedi le situazioni che ti si creano intorno. Il pubblico esigente, secondo me, è un bene. Naturalmente devi avere le caratteristiche giuste per sopportare e riuscire a tramutare energia positiva quello che ti viene dato. Quindi un'attesa che durava da 46 anni sarebbe veramente estremamente difficile anche ad Alessandria. Quindi tra l'altro in una tifoseria comunque calda, perché sono tifosi passionali anche loro, quindi sono state veramente due sfide che mi hanno messo alla prova sicuramente, con grande forza, puntate tutta passione, con lo stesso entusiasmo, questa determinazione che ha permesso poi dopo di obiettivo.
La sentiamo un po' a scatti, mister, ma se ci sente ancora, io volevo farle in realtà una domanda tornando un attimo sull'Alessandria, se ci sente ancora.
Purtroppo
mi sentite?
Sì.
Sì.
Sì, non la vediamo bene, ma la sentiamo. Lei ci sente?
Lo prenderei per un no.
Ho come l'impressione che no.
Ragazzi, il bello della diretta.
Sì.
Bello intanto vedere il grande affetto, cioè, devo dire
Sì.
francamente, non me l'aspettavo. Ok, no, è andato.
Certo.
Speriamo, speriamo di farlo rientrare. Devo dire, bello l'affetto della piazza. Cioè, c'è stato proprio tra i nostri commentatori solo belle parole. Per Moreno Longo, vuol dire che poi al di là del nervosismo di quell'ultima parte di stagione faticosa, il tifo Granata ha riconosciuto il valore del mettersi in gioco, del prendersi la responsabilità in un momento così difficile della storia a tutti gli effetti del Torino, e quel che ritorna è appunto tanto, tanto affetto.
Beh, poi cioè, non poteva non essere così, c'è anche da dire che appunto poi Moreno ha dato il massimo al Toro, anche se ha avuto una carriera breve come calciatore e ha giocato poco come quantità di partite nel Torino, però quello che ha fatto l'ha fatto dando il massimo e poi ha dato il massimo come allenatore del settore giovanile, una persona che cioè, può allenare qualunque squadra, ma rimarrà sempre legato al Toro, legato al Torino. Vabbè, non è che non c'è bisogno che vi venga io a dire qual è la squadra del suo cuore, e questo al di là del fatto che è un grande professionista. È giusto che ci sia questa reciprocità, cioè se non ci fosse sarebbe un problema. Allora lì vorrebbe proprio dire che cioè, davvero è la piazza il problema. Per quello a me viene, faccio fatica a dire che come diceva Moreno stesso che la piazza è il problema, non sono i tifosi il problema,
Ah, abbiamo
è
cambiato
anche
location,
è
mister.
tornato,
Improvvisamente. L'abbiamo
Attenzione.
lasciato in macchina e la ritroviamo in soggiorno.
Perfetto, perfetto. L'importante è che adesso mi sentite bene.
Sì, meglio, decisamente meglio. Gualtiero stava andando con
Ok,
una domanda.
sì, mister, innanzitutto ciao, e volevo semplicemente farti una domanda, in realtà tornando un attimo un pochino sull'Alessandria, chiedendoti più o meno, diciamo, quanto tempo ti sei dato all'Alessandria e se hai anche parlato con la società di questo, nel senso se c'è un'ambizione anche di fare qualcosa in stile Spal, in stile Parma, di una scalata incredibile di due categorie di fila, o se c'è una cosa più graduale in cui lei parte di un progetto, mi permetta, un po' all'avventura, no? Quindi quinquennale, se non di più.
Ma io all'Alessandria ho ancora 2 anni di contratto e nel parlare con la proprietà naturalmente ci siamo dati come l'obiettivo immediato il mantenimento della categoria e credo che non possa essere nulla di diverso. Poi è normale che a tutti piace sognare, pensare in grande, però il salto dalla C la B è comunque un salto importante. È vero che tante squadre hanno fatto il doppio salto, ma dipende sempre dal percorso con cui tu arrivi a questo salto. Noi arriviamo da un percorso, per quanto mi riguarda, veramente breve, perché non sono praticamente neanche 5 mesi che io sono all'Alessandria e di conseguenza quando sono arrivato c'erano diverse problematiche e il fatto di averle raggiunte così in fretta è stata sì una cosa bella, straordinaria, che ci ha resi tutti quanti molto felici, però credo che per mettere delle radici e delle basi solide ci vada più tempo. Quindi noi assolutamente adesso dovremo essere molto bravi a strutturarci sia come società che come squadra per il mantenimento della categoria. Fatto questo, allora è normale che si potrà pensare di poter strutturare un'Alessandria per costruire qualcosa di diverso, ma io credo che tutto passi attraverso la salvezza dell'anno prossimo.
Quindi è un po' un'avventura in stile magari come a Vercelli, no? Quindi cercare di mantenere la categoria come è successo appunto a Vercelli.
Ma io credo, ripeto, che non si possano fare paragoni con altre realtà se non il fatto di iniziare sapendo che si è neofiti della categoria e bisognerà avere l'umiltà necessaria per capire che cosa ci sarà da fare in Serie B. Poi, ripeto, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, noi siamo una società che ha anche tanto entusiasmo e tanta voglia. Di questo dobbiamo ringraziare il presidente Di Masi perché in questi anni ha fatto davvero delle cose straordinarie per l'Alessandria. E so benissimo che lui è una persona molto ambiziosa, che sicuramente punterà sempre al massimo, ma so anche che è una persona che in questi anni è cresciuta molto, una persona che sa rimanere anche con i piedi per terra, e di conseguenza il mantenimento della categoria diventerà l'obiettivo primario.
Grazie.
Mister, ciao, pur lasciando, non confrontando varie squadre, varie situazioni, mi volevo collegare alla parte del discorso in cui hai detto che Alessandro sei arrivato in un momento di grande difficoltà generale, sotto tanti aspetti. Mi sembra sia più o meno quello che è successo quando sei approdato sulla panchina del Toro. Allora, al netto della grande impresa che hai fatto con Alessandria e di questo percorso coraggioso, col Toro, cioè la tua avventura col Toro è andata bene così, guardandoti indietro, o avresti preferito, dopo il raggiungimento dell'obiettivo, procedere, non so, che si fosse sviluppata in qualche maniera diversa, o sei soddisfatto, è andata bene così, senza precludere magari a un ritorno in futuro, ma proprio guardandoti indietro quello che è successo?
Ma è normale che quando c'è un cambio di allenatore, e quindi un subentro, quindi quando un allenatore non inizia, è normale che quando arriva trova delle problematiche, perché se no non ci sarebbe stato il cambio. E, però per quanto riguarda l'esperienza a Torino, che dirti, è normale che nella mia testa il sogno sarebbe stato quello di raggiungere altri obiettivi, ma poi quando ti cali nella realtà e vedi le problematiche che ci sono, devi essere realista, ed essendo realista vi posso dire assolutamente che sono soddisfatto, perché non è stato scontato, non è stato facile portare a termine un risultato dove comunque si sono vinte le partite che c'erano da vincere. Ma io credo che ce ne si sia accorti l'anno dopo del lavoro che era stato fatto l'anno prima. L'anno prima poteva essere, e poteva passare come un lavoro banale, un lavoro normale, ma secondo me così non è stato. L'anno dopo si è dimostrato che, nonostante la possibilità anche di fare mercato, di resettare, di ripartire di nuovo da zero, le problematiche sono state pressoché simili, se non peggiori. Quindi secondo me quella è stata una salvezza dove solo noi realmente all'interno percepivamo questo pericolo, perché poi io posso capire benissimo il tifoso che non può accettare di lottare per retrocedere con il settimo Montegaggi e con giocatori come Belotti, Sirico, Rincon. Non sto a citare nessuno per non dimenticare nessuno.
Abbiamo perso l'audio o sono solo sì. Io?
No, okay. Abbiamo perso l'audio.
Abbiamo perso un attimo, sì. Mister, prova, perso, tu ci senti?
Prova.
Mi sentite? Pronto?
Sì, ora sì. Sì. Ci siamo. Sì. Okay. Okay. No,
quindi, appunto. Quindi il risquadra così, e lo avete visto anche quest'anno nelle difficoltà, esatto, che hanno avuto squadre come Parma, come Cagliari, come Fiorentina. Quando sei lì sotto con questo tipo di giocatori non abituati a lottare per quell'obiettivo e immerso a un mare di problematiche, non è così scontato. Quindi io credo che il mio lavoro l'anno scorso, ma anche quello di Nicola quest'anno, siano stati due lavori eccezionali, indipendentemente da quello, perché se io dovessi dire che sono entrato a Torino senza naturalmente poter fare mercato, con pochi giocatori in rosa disponibili e con tutte le problematiche che devo elencare, sembra quasi che voglio tirare l'acqua in un mulino, ma non è questo l'obiettivo. Il mio obiettivo era salvarlo il Toro, quindi ripeto, in una situazione per nulla semplice, quindi ripeto, è una salvezza che tengo stretta, perché solo da la difficoltà che c'era, che non so se alla fine all'esterno è stata percepita, sicuramente dagli addetti ai lavori sì, perché conoscono le realtà un po' più dentro delle difficoltà che ci sono in questi casi. In alcuni momenti magari poteva sembrare una cosa banale, ma è banale perché, il Toro potenzialmente non si accetta che debba competere per una realtà come quella della salvezza o faticare contro alcuni tipi di squadre, ma in quel momento purtroppo la realtà era quella, e quando ci sei dentro devi saper lottare, devi saper uscire fuori.
Certo, no, esatto, ho fatto questa domanda perché proprio al netto del fatto che questa stagione successiva con un cambio di allenatore, anzi due cambi di allenatore, ha dimostrato che non è stato affatto banale, che appunto c'erano delle difficoltà che evidentemente sono rimaste. E, quindi faccio una domanda che forse stavolta passo io per quello banale. Vissuta quotidianamente dall'interno quella formazione che avevi tu a disposizione, che è pressoché la stessa, cambia qualche giocatore, però non è stato fatto un mercato rivoluzionario, ecco, al netto di difficoltà magari psicologiche, mentali, questo noi non lo sappiamo. A livello qualitativo, tecnico, non è una formazione che vale due stagioni di questo tipo, due annate di questo tipo?
Assolutamente no, perché ci sono giocatori di livello più alto, però il calcio non è solo qualità, il calcio è fatto da tanti altri aspetti. Abbiamo visto negli anni, per i diversi obiettivi, che siano qualificazione Europa, che siano scudetto, abbiamo visto squadre e società spendere l'impossibile e non vincere per anni, o non raggiungere gli obiettivi per anni. Quindi purtroppo il calcio è fatto di alchimia, è fatto di organizzazione, è fatto di rapporti, è fatto di senso di appartenenza, è fatto di grandi motivazioni. Poi io credo che su questa base il progetto tecnico-tattico può prendere forma, ma ripeto, la squadra è un ingranaggio, un grande meccanismo che deve poi sfociare e poter esprimersi sul campo, e in questo ripeto, ci sono state delle difficoltà che mi auguro assolutamente, anzi sono sicuro che prenderanno e cambieranno il più presto possibile.
Poi magari passiamo a una sua idea sul futuro del Torino, ma io ero interessato, lei ovviamente ha citato il lavoro di Nicola, perché sono il suo percorso e quello di Nicola sono molto simili sulla carta, no? Arrivati in corso d'opera, eravate però su lunghezze leggermente diverse, cioè lei ha preso una squadra che era in classifica tranquilla, però stava attraversando una fase di tracollo psicologico bestiale, in cui erano arrivati 7-0, 4-0, e quindi era una squadra in disarmo, mentre Nicola ha dovuto prendere una squadra che era effettivamente in zona retrocessione e cercare di portarla più in su. Quindi volevo chiedere, secondo lei, quali erano le differenze tra la sua esperienza e quella di Nicola? Ovviamente quella di Nicola l'ha potuta conoscere solo dall'esterno, e me ne rendo conto che sia diverso. Però appunto volevo una sua opinione su due percorsi simili, ma forse nemmeno così tanto.
Ma io credo che siano stati due percorsi simili per il raggiungimento dell'obiettivo, ma fondamentalmente diversi. Tanto difficili e complicati. Io credo che, parlando del mio, perché l'ho vissuto dall'inizio, io credo che la difficoltà nostre due difficoltà grosse di diverso rispetto a quelle di Davide sono state che il nostro è stato il primo momento in cui il Toro si è dovuto rendere conto di poter lottare per la salvezza. E di conseguenza non c'è stato il tempo neanche di metabolizzarlo. Quindi tu eri nelle sale mobili, ma e questo secondo me nell'anno dopo con giocatori che avevano già passato sapevano già come si faceva o che cosa si doveva fare o che cosa gli poteva aspettare stando lì sotto. E secondo, che quando siamo arrivati noi il mercato era chiuso.
Quindi non c'erano Sanabria e Mandragora.
Ripeto, secondo me Mandragora e Sanabria secondo me hanno... Guarda, come conquisti di gennaio. Detto questo, il percorso di Davide è stato un percorso forse sotto l'aspetto della durata e dei punti ancora più difficile, perché c'è stato un momento dove davvero si faceva a gara a chi non vinceva una partita, la pressione aumentava sempre di più. C'è stato un momento dove forse così in basso non eravamo stati, quindi Davide a trovare le motivazioni, a creare quella coesione di gruppo che ha permesso a Toro di vincere le partite anche necessarie per raggiungere questi punti che, quando giochi per salvarti, sono fondamentali, più perché danno l'opportunità all'anno dopo di resettare e riprogrammare una stagione in massima serie, perché una retrocessione a questi livelli diventa un danno grosso per tutti, per i tifosi, per la società, per i giocatori. Quindi il fatto di poter riprogrammare in Serie A è sicuramente una grande opportunità.
Ma mister, a mercato aperto chi avresti chiesto? Fossi arrivato 10 giorni prima, così
adesso
realistico, passato, non mi dire De Bruyne, dai, però
è stato troppo tempo. No. Le uniche notizie di mercato te le posso dare su Alessandria, se vuoi, dai, scherzo.
No, però essendo passato, sì,
oramai,
no? Oramai lì, il giocatore no, che poteva essere pronto.
Oramai è passato tutto il tempo, quindi non sarebbe oggi col senno di poi non vale più parlare, quindi
bravo, beh.
Quando una cosa è passata non ha più senso a dire quello che sarebbe stato, no, quello sì, che poteva essere.
Bravo, ormai il mister è esperto, gioco, sa schivare le domande maliziose dei giornalisti maliziosi. Ovviamente
gliel'ho sempre fatte,
no, anche perché di solito io sono di bravissimo, poi Diego ci mancherebbe, me la può fare la domanda quella difficile, lo riesco ancora a dribblare, però a parte le battute, a parte gli scherzi, di solito sono abituato io a sentirmi giudicare sempre dopo la partita, no? Quindi dopo, certo, la partita c'è chi ti dice se hai fatto il cambio giusto o sbagliato, se la formazione è giusta o sbagliata, prima doveva giocare quello, poi doveva giocare l'altro. Io dico sempre, dopo è facile, quindi visto che quando lo fanno su di me non mi piace, non lo faccio neanche io sugli altri, sicuramente.
Mi sembra un buon principio. Lei ha citato il futuro del Torino, insomma, l'ha detto, sicuramente il Torino passerà oltre queste problematiche che sono esistite negli ultimi 2 anni. E l'artefice si spera che possa essere Ivan Juric. Io sono andato a controllare, lei Juric l'ha incontrato sostanzialmente 3 volte. 2 nell'anno della finale primavera contro il Chievo, perché Juric era allenatore della primavera del Genoa, e una invece appunto nel girone di ritorno della scorsa stagione nel pareggio contro il Verona. Quindi la sua idea su Juric, su cosa potrebbe fare per questo Torino, se pensa che sia anche dal punto di vista tattico un allenatore portato per questa rosa, posto che questa rosa ha bisogno di cambiamenti.
A me piace molto come scelta, mi piace perché è un allenatore che riesce a tirare fuori il massimo dai giocatori che ha a disposizione, mi piace il suo calcio aggressivo, mi piace la sua propositività proprio in ambito tecnico-tattico. È un allenatore che ha carattere, è un allenatore che secondo me prenderà in mano una gestione a 360, di conseguenza lo vedo anche adatto a questo tipo di rosa, alle caratteristiche di quei giocatori, quindi secondo me è stata una scelta ponderata che ho condiviso, quindi mi auguro davvero possa raggiungere grandi cose, grandi traguardi, perché è un binomio che vedo molto bene.
Bene, oggi leggevamo anche le parole di un suo ex collaboratore, Asta, che intervistato da Tutto C, ha detto Moreno è stato più che bravo, scendere appunto in 3 mesi dalla Serie A alla Serie C vuol dire che te la senti, ha fatto un ottimo lavoro, in 46 anni non c'era riuscito nessuno, e questo vorrà pur dire qualcosa, per lui, secondo il suo giudizio, è addirittura più grande della, della promozione col Frosinone e della salvezza col Torino. Poi questo appunto ne abbiamo già discusso, ma sono arrivate insomma parole al miele. Tra l'altro Asta, lei l'aveva scelto nello staff per provare a salvare il Torino. Aveva provato un po' a granatizzare, no, l'ambiente e lo staff tecnico.
Sì, detto questo, in questi giorni mi sta capitando di essere citato per queste due promozioni, no? Frosinone e Alessandria. E mi dispiace perché lasciano da parte, secondo me, un'altra grande impresa, che è quella di riportare lo scudetto primavera a Torino dopo 23 anni. E secondo me quello è un grande campionato vinto, perché l'abbiamo fatto in una circostanza... anche lì non da favoriti, sicuramente non con i favori del pronostico, secondo me facendo un lavoro incredibile, soprattutto in finale dopo una finale persa ai rigori. Quindi lo sottolineo ogni tanto perché non voglio quest'altro campionato vinto venga visto meno solo perché è stato fatto con la primavera, perché la primavera ritengo comunque una categoria formativa per tutti, dove è come fosse una squadra B che compete comunque tra società di altissimo livello. Detto questo, ringrazio Tonino per le parole, ma l'ho ringraziato pubblicamente anche per il suo contributo che ha dato per la salvezza del Torino, perché è stato fondamentale anche il suo arrivo, e lui l'abbiamo voluto con noi proprio per quello che lui è stato capace di dare al Toro. Ha incarnato, credo, come meglio potesse i valori di questo club, e secondo me c'era bisogno anche di una figura come la sua che comunque iniziasse a seminare quel senso di appartenenza che questa società, secondo me, ha bisogno di coltivare, perché porta in più una forza che altri club non hanno, e di conseguenza un valore su cui puntare. Lo ritengo al pari di acquistare un altro grandissimo calciatore. Quindi mi fanno piacere le parole che ha detto Tonino, ma ripeto, contraccando la stima, perché ero stato veramente di grande importanza per noi.
Mister, ma vabbè, tu citi la primavera, fra l'altro hai citato la finale per sei rigori. Io credo che in quelle due stagioni era difficile anche trovare proprio una squadra che giocasse meglio della tua primavera, perché veramente era una... Paradossalmente poi l'anno 13-14 forse era ancora più bella, era proprio pura bellezza quella squadra, era infatti vabbè, incredibile come è andata a finire, ma non è per rivangare quello che è successo, ti sei rifatto abbondantemente l'anno dopo. E non è un caso, secondo me, ora al di là del talento, perché il talento tu da allenatore lo puoi coltivare il talento, però il talento lo fornisce evidentemente... lo forniscono gli dei del calcio, e quindi non so, il mancino di Aramu tu magari l'hai allenato, ma non sei tu ad averglielo donato, ecco. Però è oggettivo che da quelle squadre adesso, e lo diciamo poi col senno del poi, dopo qualche anno, siano usciti dei giocatori che comunque si stanno finalmente giocando le loro carte tra i grandi, e lo stanno facendo davvero. Questo è stato un po' l'anno di Jasi, perché lo era già stato quello prima, perché già in B aveva fatto benissimo, aveva contribuito in modo decisivo alla promozione dello Spezia, però in A ha dimostrato di poterci stare. Come è stato un anno magnifico anche per Aramu, che abbiamo citato non a caso. Sono tanti quei giocatori che tu hai avuto, purtroppo Eder è stato sfortunato, poi Eder l'hai avuto anche tra i grandi, diciamo, si è fatto male, tutto, però... E credi di aver lasciato a questi ragazzi, ora, quando tu hai detto un campionato molto formativo, cioè secondo te, se non avessero magari vissuto quegli anni in quel modo, giocando davvero per vincere e non soltanto per aspettare di diventare grandi e di andare a giocarsi le proprie chance altrove, credi che forse sarebbe mancato loro qualcosa nella loro carriera? E la seconda parte della domanda è: adesso che li vedi grandi, sei comunque, Cioè, come ti senti? Cioè, che effetto ti fa?
Ma guarda, Diego, io credo che fondamentalmente poi il compito di un allenatore del settore giovanile, oltre a quello di vincere scudetti, titoli, sia quello di lasciare qualcosa a questi ragazzi che gli possa servire per il futuro. E io spero che in ognuno di loro sia rimasto qualcosa. Io ho cercato sicuramente di dargli grande mentalità, di prepararli a quello che sarebbero degli adulti. Con Massimo Bava li abbiamo sempre gestiti come fossero una prima squadra in primavera, non li abbiamo mai gestiti da ragazzi del settore giovanile. Li abbiamo fatti crescere anche un po' prima mentalmente, visto le richieste e le pressioni che mettevamo su di loro, ma perché sapevamo che una volta usciti dalla primavera dovevano essere pronti in un calcio che ti richiedeva quello. Quindi oggi rivederli affermarsi, molti di loro nei professionisti con ottimi risultati, poi ormai ognuno ha le sue categorie, mi fa enormemente piacere perché rivedo un pezzo che è stato fondamentale per loro, è stato fondamentale poi anche per me, quindi sono rimasto molto affezionato a loro perché so quanto mi hanno dato, so quanto forse sono stato anche io pesante nei loro confronti, ma credo che sul lungo loro capiscono che tutto quello che è stato fatto fondamentalmente per cercare di fargli capire che cosa c'era dall'altra parte della staccionata. E questo, quando mi capita oggi di sentire molti di loro, di ricevere un loro messaggio o di scambiare qualche parola con loro, quando capisco che si portano dietro ancora qualcosa di le annate normale mi rende orgoglioso perché ci siamo arricchiti reciprocamente, quindi sanno che quando li guardo hanno un tifoso in più perché auguro loro sempre davvero ogni bene e li esorto spesso e volentieri a non mollare, ad insistere perché la crescita non è mai abbastanza e può sempre continuare.
Prima del... No,
No, volevo
scusami,
chiedere
date, date.
semplicemente se Mister, dato che ha parlato molto bene dei suoi giocatori della primavera, c'è qualcuno in particolare che magari vorrebbe, anche appunto in vista di questo campionato di Serie B che dovrà affrontare, c'è qualcuno che sarebbe indicato per questo campionato?
Ma guarda, sono sincero, di questo non abbiamo ancora parlato in termini precisi. Loro sanno benissimo che in questi anni li ho seguiti molto e naturalmente che se ci saranno delle opportunità in base a quelle che sono le loro caratteristiche, non è detto che possa prendere anche in considerazione qualcuno di loro. Quindi loro devono sempre sapere che al di là del fatto che posso essere io, ma l'opportunità è sempre dietro l'angolo, quindi se la devono costruire lottando partita dopo partita, perché che sia Longo un altro allenatore, un altro club, che più aumento, loro devono crederci, perché nel calcio non è detto che si arrivi solo a 19-20 anni, ma c'è anche chi arriva dopo, quindi anche chi non è riuscito in un primo step deve insistere, perché ci sono tantissimi esempi di giocatori che sono arrivati, il più importante, anche verso una carriera sicuramente più matura.
Prima stavamo un po' snocciolando, no? I nomi che ci venivano in mente, ovviamente poi Diego è una banca dati per questo genere di esercizio e quindi ci era venuta un po' la curiosità, no?
Mister,
Si
sono
diceva un
quello
po'...
vecchio qui, come puoi
No, io, sei quello
notare.
esperto,
Sì,
sei
però
quello con
sono
più...
chiaramente il più vecchio, però...
Di campi ne hai calcati abbastanza, quindi un po' di esperienza direi che te la sei fatta, dai.
Te la sei meritata. E un po' giocavamo, no? Io mi prendo a ramo, secondo me, Edera. Quindi c'era venuto in mente di chiedere, se vuole rispondere, a Moreno, qual è l'allenatore, il giocatore più forte che lui ha allenato? Proprio quello che gli piaceva allenare, che gli piaceva vedere in campo più di tutti.
Ma guarda, una risposta ce l'ho, però non riguarda quelli che tra virgolette ce l'hanno fatta. Per me ce l'hanno fatta vuol dire quelli che sono usciti, hanno continuato a giocare nelle diverse categorie. E vi posso dire che può darsi che Diego se lo ricorda, uno dei giocatori più forti che ho allenato, ma che non è diventato un giocatore di calcio, si chiamava Alessandro Cibrario. E secondo me era un talento incredibile per qualità di gioco, per visione di gioco, per davvero aveva veramente tantissime caratteristiche che facevano pensare che lui potesse diventare un giocatore di calcio. Poi purtroppo lo sport ha svariate vicissitudini che ti portano poi a diventarlo meno, e lui è uno di quelli che ce l'ha fatta, però mi piace citare uno di quelli che non è riuscito a completare un percorso del professionismo, perché per quanto riguarda gli altri sono tanti e non mi va di fare torti a nessuno, perché ripeto, chi con una caratteristica, chi con un'altra, ho ricevuto troppo da questi anni per non citarli tutti o per citarne solo qualcuno.
Diego, tu lo ricordi? Ti ho visto
sì, annuire. Ricordo. Cibrario praticamente ha giocato con Moreno la tua prima stagione in primavera, cioè te l'hai riportato dagli allievi. La prima stagione in primavera era il 2012-2013 e poi per tanti motivi di fatto ha smesso di giocare. Effettivamente era un talento importante, quella era una primavera già, aveva già tanta tanta qualità e c'erano questi ragazzi che, sì, Cibrario era sicuramente uno di quelli. È difficile, infatti poi fra l'altro mister, su questo secondo me tu puoi dirci anche il tuo punto di vista. Spesso noi tendiamo a considerare, cioè arriva il ragazzo in primavera, noi che lo seguiamo da fuori, no? Siamo anche noi forse giornalisti parte di questo problema, no? Raccontiamo i risultati, li trattiamo come una prima squadra, e lo facevamo anche con la tua, e questo a volte crea magari anche degli errori di percezione, no? Perché magari si immagina un ragazzo che ha fatto bene in primavera e poi 2 anni dopo è in Serie D o anche in C, e diciamo, però vabbè, finito in Serie C. E invece, cioè, è tanta roba diventare giocatori, ed è tanta roba a volte anche diventare giocatori di Serie D, non è una cosa scontata, è una cosa difficile, e secondo me, non a caso, e in questo per esempio Massimo Bava lo ripete come un mantra, lui quando ti parla delle sue vittorie, non, sì, ti parla degli scudetti, tutto, delle cose, grandi cose che avete fatto insieme, ma ti snocciola l'elenco di giocatori che ha portato fra i professionisti. Io credo che creare un giocatore che va a fare la Serie C e che la fa bene, e che magari poi, ti faccio il caso del tuo Parodi, che penso sia abbastanza esemplare, no? Che fa una gavetta infinita e poi alla fine le qualità vengono fuori. Secondo me quello è un risultato importantissimo, quanto lo è magari avere quel talento luminoso come può essere il Millico di turno, che ha delle qualità superiori alla media. Ora lasciamo perdere il fatto che purtroppo gli ultimi mesi per Millico non sono stati memorabili, però comunque che è talmente forte che non dico non devi neanche allenarlo, ma quasi, no? Cioè sono due aspetti del lavoro importante che va fatto in un settore giovanile. Io credo che tu abbia avuto un ruolo fondamentale in questo per il Torino, e credo che tu stia riproponendo questa stessa logica anche fra i grandi, cioè stai continuando a fare questo lavoro anche su giocatori super esperti, cioè non so, Alessandro Gazzi non ha bisogno di te che gli spieghi come giocare a pallone, però sei stato secondo me una guida anche per un giocatore così, cioè, e questo credo che sia una caratteristica che aver fatto così bene il settore giovanile ti porterai sempre dietro nella tua carriera.
Ma io credo che questo sia proprio l'elemento importante che ti fornisce il settore giovanile, perché è vero che devi lavorare sugli aspetti tecnico-tattici, devi partire dalle basi fino a concetti più evoluti, quindi riesci a fare i step, tutte tutti i percorsi, tutte le situazioni che devono poi portare al completamento di un ragazzo, ma allo stesso tempo io credo che, e questo succede anche con i grandi, perché non tutti hanno la caratterialità, la personalità, Voi giustamente vedete il prodotto finito in sala interviste o solo la domenica allo stadio, però dietro ci sono degli uomini, ci sono dei ragazzi comunque giovani che vanno da 20 a 35 anni, dove o comunque superare delle pressioni, delle difficoltà, delle emotività, di conseguenza è vero che anche quella è una selezione, quindi vuol dire che se sei arrivato lì hai già delle peculiarità non indifferenti, però è anche vero che l'allenatore deve poter essere anche motivatore, anche una guida, perché poi fondamentalmente io credo che abbiamo tutti poi un po' bisogno di una spa su cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà, e quando l'allenatore riesce a darti quella leadership, io credo che può essere un valore aggiunto, naturalmente insieme a quello che è l'aspetto organizzativo sotto l'aspetto tecnico-tattico.
Mister, c'è un giocatore nella rosa attuale del Torino che ha una situazione un po' particolare, nel senso che viene dalle giovanili, ha fatto un bel percorso in crescendo, Jacopo Segre. Gianpaolo gli ha dato qualche gettone, qualche chance nei primi sei mesi dell'anno scorso, poi il cambio d'allenatore, è arrivato Nicola e Segre è stato mandato in prestito in Serie B, tra l'altro prestito con obbligo di riscatto da parte della Spal in caso di promozione in Serie A, cosa che non è avvenuta, quindi lui è tornato alla base. Ad oggi Segre può, anzi sarà valutato da Juric tra gli altri centrocampisti. È un profilo che ci può stare nella rosa del Torino o forse è meglio che faccia altra gavetta, secondo lei?
Ma allora, innanzitutto Jacopo secondo me fa proprio parte di quelli che hanno dovuto e lottare per emergere, hanno dovuto cambiare registro per emergere. Cosa vuol dire? Che noi prendiamo Segre dal Milan come uno scarto del Milan, dove non rientrava più nei piani e venne da noi in punta di piedi come un giocatore sicuramente non importantissimo in quel momento, ma nella sua applicazione, la sua volontà, il suo voler arrivare a ritagliarsi uno spazio importante a tutti i costi, gli ha permesso di crescere e di ritrovarsi oggi a giocare tra i professionisti. E secondo me è un giocatore che è cresciuto talmente tanto che merita le attenzioni di Juric in ritiro. Poi è normale che ogni allenatore intravede o meno delle caratteristiche che possono servire in base anche a quello che sono le sue proposte, il suo modo di vedere calcio. Però Jacopo è un ragazzo che secondo me è cresciuto davvero tantissimo e non mi stupirei se avesse un'opportunità.
Va bene, direi che l'abbiamo tormentato abbastanza, quindi volevamo ringraziare Mister Longo per la disponibilità, appunto per la chiamata in macchina, insomma il termine di questa riunione lunghissima di cui ci chiedevamo. Si è parlato di...
No, guarda, vi chiedo ancora scusa per quel ritardo, ma credetemi...
Ma in quella riunione...
Non è mia abitudine...
Si è parlato di Bava? O no? Devo mettere l'altra domanda maliziosa.
Ci ha provato, Nichil.
No, guarda, non si è parlato di Massimo, perché il direttore dell'Alessandria è Fabio Artico e sarà Fabio Artico. Massimo è un direttore a cui io sono particolarmente affezionato, perché ci siamo scambiati credo qualcosa di unico nel nostro percorso. È un professionista di altissimo livello che sono sicuro che non avrebbe solo la possibilità di lavorare in uno o nel club in cui sta lavorando, quindi penso che sia una persona talmente ambita per che ha fatto che sicuramente non ha bisogno in questo momento di dovrebbe solo scegliere per quello che ha fatto, quindi davvero auguro a lui il meglio, perché come sempre detto, ha cose straordinarie partendo dal nulla, e tutto quello che si è tagliato se è davvero guadagnato sul campo, e questa è una frase che davvero con lui calza davvero pennello.
Grazie a Moreno Longo, io ringrazio anche Diego Fornero, Federico Bose e Gualtiero La Sala che mi hanno accompagnato in questa bellissima, secondo me, intervista. Abbiamo toccato tanti punti, come al solito, parlando di Toro, ma non solo, perché poi si parla, come raccontava Moreno, di ragazzi, di vite di ragazzi, di percorsi, qualcuno finisce nel calcio professionistico, qualcuno no. Ma in fondo il viaggio è la cosa più interessante. Quindi grazie a tutti, questa era la 81esima puntata di TN Radio. Non so, ragazzi, se volete salutare in qualche maniera.
Sì, ciao mister, scusami, sono stato quello che ti ha rotto le scatole per tutto questo tempo, però ne basta la pena a questo punto.
nessun problema, erano soltanto solo dei giorni un po',
spero, capisco,
per fortuna
eravamo un po' indaffarati, ma nessun tipo di
grazie.
È un grandissimo piacere averti con noi, e grande in bocca al lupo per tutto, e insomma sono convinto che ti riaveremo con noi anche in altre maniere prima o poi.
Volevo chiudere soltanto citando, non so se hai avuto occasione di vederlo il mister, ma davvero la valanga di affetto di mister ti vogliamo bene, mister grazie, mister complimenti, anche qualche mister torna da noi, quindi il popolo granata, insomma, è la storia d'amore tra Moreno Longo e i tifosi del Torino, è destinata a continuare ancora a lungo. Direi che possiamo salutarci. Buona serata a tutte, grazie ancora a mister Moreno Longo, grazie a Diego Fornero, Federico Bose e Gualtiero La Salle. Noi ci sentiremo settimana prossima per una nuova puntata di TN Radio. Alla prossima, ciao.
Mi sento male.
Ciao. Alla prossima, grazie mister.
Grazie mister.
Ciao mister.
Ciao a tutti.